Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio di Due Draghi al microfono.
Dai, dai,
Giada via. Non c'è per l'episodio di oggi, ma l'ho sostituita con due ospiti.
Non è vero, ci sono. Ciao a tutti, sono Giada Tarivelli e sono qui con Emilio Palmerini.
Ciao!
Per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e...
Il ruolo del master con Steph Kirian dell'antro del dungeon... Io l'antro del dungeon master posso dirlo ancora?
Sì, sì, per okay. Sempre.
Per sempre.
Forever. E... Wall di Total Partycast, ma dopo la sigla di Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago, ma questa volta sono due
e hanno un microfono. Benvenuti Wall e Steph in questo episodio speciale del podcast che sarà una tavola rotonda in cui parleremo del ruolo del master.
Sguaina la tua spada, Wall.
Io ho un microfono! Ciao persone! Ciao, ciao a tutte le persone che ci ascoltano, ma soprattutto ciao Draghi, ciao Steph, che bello.
Ciao ragazzi, grazie infinite di questo invito, è sempre un piacere tornare qui.
Grazie mille a voi di essere qua. In realtà le vostre voci su questo podcast sono abbastanza ricorrenti perché avete fatto almeno un'ospitata a testa. È bello avervi ancora con noi.
E come dicevo io, state sottovalutando colpevolmente, lo voglio ribadire di nuovo, che è la prima volta che siamo tutti e quattro sullo stesso podcast. Magico, cioè pensateci, si sta realizzando
il
come
sogno
avevamo
di
detto.
Wall.
Cosa?
Il tuo sogno.
Perché il mio sogno sicuramente.
Perché questa cosa, vabbè, poi dopo racconto, vai.
Ma l'avevamo tipo chiamata l'antro dei due draghi Partycast, non mi ricordo, era un mischio delle robe e ora è reale.
Sì. È vero, no, ma infatti in realtà, cioè, è bello avervi qua con noi perché in generale il format delle tavole rotonde nasce un po' dalle chiacchierate con sia con Wall che con Steph.
Beh.
Wall, perché è vero, non fare quella faccia, sei colpevole di questa cosa. No, Wall ha sempre avuto il sogno di riunire tutti i podcaster che fanno cose di GDR e parlare tutti insieme. Però riunirli tutti era un po' difficile, quindi abbiamo deciso di iniziare da voi.
Piano.
E poi invece con Steph, quando ha fatto l'ultima ospitata da noi nella scorsa stagione, a un certo punto, chiacchierando, diciamo, senza script, ci siamo detti però che bello chiacchierare così, sarebbe bello fare anche delle puntate in cui semplicemente si fa una tavola rotonda su un tema con diversi ospiti. Quindi, insomma, nasce un po' anche dalla vostra ispirazione. Sono riuscita ad usare la parola ispirazione.
Dovevi dire ispirazione.
Vabbè, ma lo lascio a lui quello...
Quanta autoreferenzialità.
Dovremmo farlo più spesso, ragazzi.
Ne abbiamo
esatto,
tanti,
noi abbiamo
di
un po' di idee, quindi possiamo farci. Io non sono morto in questa introduzione.
È vero, ciao Emilio.
Ma prima, infatti, tutti dicono di nuovo, rifaccio di qua e di là perché ci si è frizzato il roadcaster. E quindi io ho un occhio puntato sull'interfaccia per vedere se sta morendo, se è ancora vivo.
Esatto, sembra. Vediamo di Amy che fa proprio che si muove,
esatto, che intimidire, okay, sì. Intimidire sul roadcaster.
Sì, è il terzo, controlla lo script.
Allora, come dicevo prima, stasera diciamo che l'idea è di parlare del ruolo del master, che è un argomento che accende tantissimi flame nella community del gioco di ruolo, ma anche tantissimi discorsi interessanti, confronti seri, e quindi ci piacerebbe parlarne con voi, che comunque fate i master da un sacco di tempo, entrambi, più o meno da quanto?
Vai Steph, io lascio spazio al veterano, vero?
No, dai, non veteranissimo, però più di 20 anni, dai, 21.
Wow!
Io 15, perché ho fatto da poco 30 anni, quindi ho iniziato... Ah no, master, ti direi meno di 15, tipo
okay.
8, meno
okay,
tipo 8.
Cosa ci fai in questo
15
podcast?
Da quando gioco?
Fuori!
Vabbè, io allora a questo punto
già
vado proprio,
sì,
cambio
già
stato.
Se rimaniamo io e Steph, andatevene.
Ma va.
Sì, io avevo uno di quei Evermaster, come si chiamano, che comunque era difficile da spostare dal suo scranno, quindi e non volevo metterlo in difficoltà, quindi ho aspettato il mio turno.
Ma a noi
però...
ci piace, a noi in realtà piace tantissimo mettere le radici dietro lo schermo, diventare tutt'uno con il tavolo, siamo un oggetto d'arredo oramai.
Io ci ho provato a fare il giocatore e alla fine ho ripreso in mano la campagna, quindi è andata...
Ecco, Perché? Perché ti è capitata questa cosa?
Perché sono un maniaco del controllo. No, no, non è vero. È la quantità di tempo. Sei abituato a giocare 10 personaggi diversi a sessione, fare 20.000 cose, seguire 20.000 thread diversi, e poi quando devi fare il giocatore dici: ah, ma io ho già usato tutte le mie abilità, adesso cosa faccio per tutto il resto dello scontro?
Sì, ma
qual
ma
è
forse,
il mio scopo nella vita?
Forse oltre a quello anche proprio a livello di roleplay, cioè ti rendi conto che passi da fare tanti personaggi a limitarti tra virgolette, ma al tuo personaggio. Quindi la sento tanto anch'io questa cosa, anche se ho iniziato da pochissimo.
Ma io dopo che ho iniziato a masterare, diciamo, con costanza e più spesso con tanti gruppi, cioè mi annoio spesso quando gioco, quando gioco dalla parte del giocatore, diciamo, mi rendo conto che le situazioni più statiche, più lente, io le devo compromettere, io le devo mandare in vacca, direbbe qualcuno, distruggerle. Cioè, trovo un modo per andare avanti perché, oddio, mi sta stretto questo luogo, personaggio in cui mi trovo. Invece quando sono dalla parte del master, no. Cioè, quando sono dalla parte del master, saltellare tra una personalità e l'altra, tra un personaggio e l'altro, tra una situazione e una descrizione, non lo so, mi manda a mille e non mi annoio in alcun modo.
Io credo di avere la sindrome della serie TV. Avete presente quando state guardando una serie e pensi: adesso succede questo, adesso quel PNG fa questo, adesso cerco di anticipare tutte le mosse, non tanto per contrastarle, quanto per accompagnarle in realtà. Quindi non so se vi capita quando fate
sì,
i giocatori.
Devo dire che, cioè, adesso che ho iniziato a fare da master, mi accorgo che quando faccio la giocatrice mi succede questa cosa, ma tra l'altro mi succede di più anche quando guardo i telefilm, cioè quando guardo le serie TV, come se avessi sbloccato l'abilità, no, del narratore in qualche modo, e quindi inizio a dire: ah, forse adesso è lì che vogliono andare a parare, perché provo a immaginare come la gestirei io. Quindi sì, figo questa cosa, ci sta.
Io di solito maschero la mia noia dietro a giocare personaggi che hanno un'altissima intelligenza, così quando inizio a fare il giochino: ah, aspetta, se sta mettendo queste cose, di sicuro il setup per il tradimento dopo posso farlo capire o mettere il dubbio senza uscire dal personaggio. Ho giocato barbari con 18 in intelligenza, perché sennò sapevo che sarebbe finita con io che so cosa sta per succedere e mi annoio perché non so come dirlo al party senza uscire dal personaggio.
Guarda come cerchi la coerenza narrativa in ogni cosa.
Sì, sì,
sei vergognoso, sei veramente un fan di Sanderson.
Sì.
Passiamo alla questione. Poi Emilio mi ha detto: non mettiamole giù come domande, ma è difficile non metterle giù come domande.
Quindi, primo
topic: il ruolo del master nel gioco di ruolo. Cioè,
allora,
se doveste descriverlo a qualcuno che non gioca.
In quale gioco di ruolo?
Oh, ok, ok.
Esatto.
E qua allora passiamo al secondo topic. Che è...
ok, primo fatto.
Esatto. No, perché allora. Faccio.
No, rispondete, cioè, nel senso, cosa ne pensate?
Okay.
Qual è, se pensate a un gioco che ha il master, qual è la vostra opinione? Cioè, qual è il ruolo? Perché già è venuto fuori dalla discussione che abbiamo fatto così per iniziare, che comunque è un giocatore diverso, una giocatrice diversa rispetto agli altri. Ha un ruolo diverso, compiti diversi, un tipo di storytelling diverso.
C'è qualcuno che potrebbe accoltellarti alla schiena per quello che hai appena detto.
Lo so.
Basta sentire il primo episodio di Due Draghi al Microfono.
Lo so, ma io ho cambiato completamente idea rispetto al primo episodio, poi ne parliamo.
Vuoi partire a te, Wal?
Allora, io mi sono scritto una roba in vista di questa sera, ma sono letteralmente 4 righe, che però rispondono un po' a quello che avete appena chiesto, al topic che avete appena portato. Il discorso qual è? Prima di tutto, quello che secondo me è il master, come evidentemente anche per voi, è cambiato nel tempo. Cioè, se me lo chiedevi 8 anni fa, quando ho fatto la mia prima campagna, in cui ho scritto tutto, in cui ho preso la mappa di Villetta Barrea in Abruzzo, che saluto, e l'ho reinterpretata in senso fantasy, Barrea diventava Arbear, e tutte, che ne so, c'era la via di Verdi, cioè via Verdi, viale Verdi, io la chiamavo via del Verde Cantore, tutto così. Se me lo chiedessi oggi, sarei un'altra persona, un altro master, un altro giocatore, con idee completamente diverse. Quello che ho scritto, se mi si sblocca il telefono, quello che ho scritto in queste 4 righe è: io sento di giocare veramente quando non ho preparato nulla. quando mi ritrovo nella storia insieme a chi gioca con me, anche da master. Ora, premesso che per me, parlo per giochi a cui mi ritrovo spesso al tavolo, quindi banalmente D&D con cui anche un po' lavoro, Fabula Ultima, il gioco per me inizia nel momento in cui io più o meno so quanto i giocatori, ma mi rendo conto che è estremamente specifica e soggettiva come cosa. Quello che intendo è, ripeto, sottolineiamo, giocare, cioè quando io sto giocando, quindi quando sono con gli amici, non è un progetto, non è lavoro, non è una serata su Twitch o su YouTube o dove volete. Mm-hmm. Sto giocando, mi becco con i miei amici, sto giocando. Oppure becco degli amici o delle persone e voglio giocare. Se è giocare il mio obiettivo, non voglio sapere nulla e mi siedo e improvviso tutto. Questo mi rendo conto che non è facile neanche da fare, ma sono riuscito ad arrivarci a questa conclusione perché riesco a improvvisare, perché negli ultimi 2 anni mi sono ritrovato a dover improvvisare sessioni in continuazione e quindi ho come assunto anche una leggerezza nel pormi, perché vedo che tante persone amiche magari mi dicono io non riesco, cioè non sto bene, non sto tranquillo se arrivo al tavolo e non ho preparato nulla. E quindi per stare meglio, divertirmi di più, preparo anche. Mm-hmm. Per me è il contrario, ho assunto una sorta di, non dico sicurezza, ma leggerezza in questa cosa, per cui le cose migliori mi escono quando vado lì alla cieca e insieme a chi è al tavolo con me scopro di che dobbiamo parlare, ecco.
Quindi ti pone allo stesso livello dei giocatori?
Ti direi di sì, è ovvio che abbiamo ruoli diversi, però i ruoli diversi io li intendo un po', poi ripeto, dipende dal gioco come hai detto benissimo tu, però è un po' come i ruoli in uno sport, abbiamo dei compiti diversi, ma da tutti e due i lati del campo non ci possiamo aspettare ciò che succederà. Cambia più quello che ci dicevamo prima. Per me cambia più quel poter saltellare tra un personaggio e l'altro.
Guarda che io studio tutti i termini che usi,
Io li uso a caso, quindi tu puoi fare quello che
vuoi. Dall'altra parte del campo, quindi cosa fai? Giochi in un'altra squadra? Sei avversario?
No, ecco. Hai visto solo hai visto solo l'avanti e il dietro, ma non il destro e il sinistro.
Io l'ho sentito ti metti allo stesso piano perché tu non lo sei, solo in quel caso ti puoi abbassare al loro livello.
Quadridimensionalmente.
Tu stesso a un certo punto hai detto, mi rendo conto che è una cosa molto soggettiva e che è molto difficile da fare per chi non è abituato appunto a improvvisare così tanto, ma quindi secondo te questo è il modo che hai trovato tu o è il ruolo del master in generale, il fatto di essere un giocatore alla pari degli altri e di non dover preparare nulla?
Rincaro la dose, è come deve essere. Perché sennò la polizia del gioco di ruolo.
Ma vogliamo solo affermazioni,
esatto,
convinte
da flame.
Allora, ci sono due scuole di pensiero con cui potrei risponderti. La prima è cosa c'è scritto sul manuale del gioco che stai per giocare. Oppure la seconda scuola di pensiero che mi viene in mente è: ma è un gioco di ruolo, chi l'ha deciso che deve essere in un qualche modo, no? Un po' più libero, è più una traccia. Qualcuno l'altro giorno mi ha detto: è come il codice dei pirati, è una traccia. Manuale, poi tu fai quello che vuoi. Beh, ecco, io devo dire mi pongo più, se dobbiamo metterci un deve essere, prendi il manuale, che c'è scritto che fa il master o il game master o l'arbitro, comunque lo chiami, il manuale di riferimento con cui stai giocando, quello è quello che l'autore e l'autrice hanno pensato debba essere il master in quella situazione. Per come gioco io, per come mi piace giocare a me, è soggettivo, non è assolutamente un deve, non può esserlo.
Certo, c'è anche un altro aspetto secondo me che è fondamentale e che probabilmente non è scritto all'interno di nessun manuale, una sorta di consiglio che mi sento di dare per chi si sta per calare in questo ruolo e magari è alla prima esperienza e si sente in qualche modo intimorito da quello che sta affrontando. Uno degli argomenti che abbiamo trattato anche nell'ultima stagione dell'Antro è che continuo a ripetere alla nausea e il famoso concetto di voce narrante, non so se ne abbiamo già discusso insieme in passato.
Sì.
Io ho ascoltato il podcast.
Dove fondamentalmente io invito le persone a ricercare quel modo di raccontare storie, di narrare, che sia in armonia con le nostre emozioni e le nostre sensazioni. Identificare quali sono quelle circostanze, quei contesti nei quali ci sentiamo a nostro agio. Ad esempio, se a te, Wal, piacciono le storie di
magia,
non andrai a giocare alla tua prima avventura in un'ambientazione low magic.
Assolutamente.
altrimenti ti ritrovi con una camicia molto stretta. Cosa ci entusiasma? Cosa ci permetterebbe di calarci in questo ruolo al meglio delle nostre possibilità, in un contesto che ci permetterà di esprimerci liberamente e in maniera autentica?
Io la vedo molto come la differenza tra il direttore d'orchestra e il primo violino. Il compito del direttore d'orchestra è definire il ritmo di quello che state facendo, assicurarsi che tutti siano assieme, però spesso in una buona banda non è neanche fondamentale. Cioè, in una buona orchestra se ne potrebbe andare e sono tutti eccezionali, vanno avanti tutti a suonare da soli. Il mio compito è evitare che ci siano momenti in cui tutti si annoiano, o evitare che un tema venga portato avanti troppo a lungo, troppo poco, aiutare gli altri a tirar fuori i suoi personaggi. Se vedo qualcuno che pian piano si sta allontanando dal tavolo per altri mille motivi, riportare all'interno. E anche dal punto di vista della storia, ultimamente lo incarno molto come principio. Io porto, comunque arrivo al tavolo con un po' più di preparazione degli altri, anche se l'ho ridotta nel corso del tempo. Ormai faccio solo mezz'ora di preparazione nelle mie campagne casalinghe.
Anche un quarto d'ora.
Lei mi ha visto, sì, cioè sì. Mi siedo, apro il manuale di Dragonlance e dico, ah figo, chiudo e poi faccio tutt'altro. Però ho una qualche idea che voglio portare e ho un modo per integrarla con tutti gli altri e tirare fuori l'esperienza che tutti gli altri mi hanno detto che vogliono. Quindi faccio un po' proprio da direttore di orchestra nel tenere insieme gli stili, nel tenere insieme i ritmi.
Però non pensi che, ad esempio, riacchiappare giocatore che si sta un po' perdendo, oppure che si annoia, oppure ritrovare il ritmo o dare ritmo alla sessione non sia compito invece, non compito perché sembra che devi farlo e sei obbligato, stiamo giocando, non sia comunque obiettivo comune di tutto il tavolo, piuttosto che di una sola persona?
Se vogliamo continuare la narrazione del conflitto di questa tavola rotonda, ti dico no, non è così.
No, sì, quello alza gli ascolti, fallo.
È così, sono d'accordo con questa cosa, cioè, e sto tentando sempre di più di responsabilizzare anche i giocatori che non vorrebbero essere responsabilizzati e dargli un pochino in più che il loro personaggio da giocare. Però spesso col mio gruppo casalingo la dinamica è, tutti insieme abbiamo deciso che Emilio ha quel ruolo. Quindi è un po' alla Leviatano di Hobbes, no? C'è un contratto sociale.
Il contratto sociale. Dal primo episodio di questo podcast è tornato,
esatto,
il Leviatano.
È tornato e finalmente lo incarno pienamente.
Io pensavo che ormai fosse l'umile
narratore, invece no.
Sì, sì, no, ma infatti sono umile. È come il Leviatano di Hobbes, non ha i superpoteri, gliel'ha concessi la gente.
Secondo me potremmo riassumere molto di quello che hai detto, Emi, con l'elemento dell'ascolto. Tutto ciò che hai descritto lo puoi mettere in pratica se hai un ascolto attivo nei confronti del tavolo. Mm-hmm. E l'ascolto comunque non è, come diceva anche Wal, qualcosa che ha a che fare solamente con il master. Ci deve essere ascolto da tutte le parti. Dobbiamo ascoltarci tutti al tavolo. E infatti un gruppo che funziona, il gruppo bravo, tra virgolette, è un gruppo che si ascolta. Mm-hmm. Se ci ascoltiamo, se siamo complici, se siamo attenti, se alimentiamo la nostra narrazione vicendevolmente, allora sì che avremo un bel ritmo, un bel coinvolgimento. Io penso che una delle doti fondamentali per un narratore, un game master, debba essere l'ascolto, proprio per quello che hai menzionato tu.
Condivido pienamente quest'ultima cosa e su tutto il resto sono molto confusa in questo momento, perché siete tutti troppo convincenti, quindi non so quale sia la mia
non
posizione.
Non hanno tutti ragione.
Esatto. No, allora, sicuramente in realtà non mi risuona, cioè non riesco a fare mio l'atteggiamento di Wall, nel senso che non riesco, cioè io sono una di quelle persone che sta male
noi...
se non ha...
No,
io sono una di quelle persone che sta male se non ha davanti quello che dovrebbe succedere nella campagna. Poi non è detto che debba essere così sessione per sessione, però almeno diciamo lo schema generale. E poi l'altra cosa che io ho proprio bisogno di avere sono le descrizioni di alcune, non so come dire, di alcune scene o cutscene che succederanno, cioè che in qualche modo so che prima o poi verranno sbloccate. Se non verranno sbloccate me le terrò da parte. Deve essere proprio una scena bella e quindi so che ho bisogno di prepararla a livello narrativo. Condivido tantissimo quello che diceva Steph sulla voce narrante, nel senso che se penso al mio ruolo di master, mi accorgo che parto sempre da qualcosa che voglio raccontare io. Non è un imporlo al party, ma è proprio un cercare delle persone con cui giocare perché ho voglia di raccontare quel tipo di storia e quindi cerco le persone giuste. Quindi non è un il party ha bisogno di un master, io dico ah, ho io la storia per voi e gliela getto in faccia, ma è proprio un vorrei giocare quel tipo di storia, fare questo tipo di esperienza, qual è il party che posso trovare per avere questa esperienza e per farla avere anche loro, perché anche loro vogliono averla. E allora in quel caso tutta la preparazione, tutta la narrazione rispetto a una tematica eccetera me la riesco a giustificare, no? E l'altra cosa che condivido invece rispetto a quello che diceva Emilio è proprio questa idea del custode in qualche modo del tavolo, inteso non come il custode di Call of Cthulhu, ma proprio come, cioè, il custode. C'era una metafora, comunque una similitudine, non ricordo, di
The Walking Dead Universe, ecco. RPG,
che il master è come il custode del falò, il custode del fuoco, cioè che si deve accorgere quando la fiamma si sta spegnendo e mettere altri pezzettini, muovere un po', no? Mm-hmm. Ed è un po' quello che appunto diceva Emilio, che diceva anche Steph rispetto all'ascolto del tavolo. Però mi accorgo che nella maggior parte delle volte si sceglie come master quella persona di cui in qualche modo il tavolo o si fida di più rispetto al dargli in mano le chiavi di quell'esperienza, o magari è più esperto rispetto agli altri. Io ad esempio ho anche appunto con adesso ho iniziato una campagna con un party di amiche e loro quasi tutte non hanno mai giocato, quindi c'è sempre quella cosa lì del in qualche modo insegnami come si fa, ma non a livello di regole, perché quelle c'è il manuale, te lo leggi, com'è questa cosa, come funziona il ritmo, quando è che posso parlare io, quando è che devo ascoltare gli altri, uh-huh. Come faccio ad ascoltare gli altri. E quella cosa lì secondo me la mostra il master in prima persona, quindi è proprio la responsabilità che ha lui nell'essere, o lei che ha nell'essere custode di questo.
Tra l'altro su questo aspetto educativo ci possiamo ricollegare anche alla metafora di Hobbes, del Leviatano e la dinamica politica che c'è attorno al tavolo, no? Noi, il nostro gruppo attuale di gioco casalingo sono una persona, Mistre, che arriva dal nostro precedente gruppo di gioco e gli altri che si sono inseriti con pochissima esperienza. E la prima campagna che abbiamo fatto con me è stata, ok, capiamo cos'è Dungeons and Dragons, con l'aiuto di Giada, con l'aiuto di Mistre, che erano più esperti e così via. Questa sta già diventando, ok, ruoliamo questa campagna. E quindi è quasi sempre in role, quasi sempre molto coesa, molto narrativamente efficace, non a livello di un podcast o di un actual play, ma comunque un po' più avanti. E quindi è un aspetto educativo, che è lo stesso che c'è in un percorso democratico. Non puoi calciare uno nel sedere e dirgli, hai 18 anni, vai a votare e sperare che tutto vada liscio, no? Piano piano lo educhi, piano piano costruisci un sistema che perpetua quell'educazione, che quindi ti spinge ad avere un ruolo democratico.
Super interessante questa parte. Mi aggancio un attimo a quello che ha detto Giada, perché Giada hai usato una parola che secondo me è la conseguenza diretta del discorso che abbiamo fatto sull'ascolto, ovvero hai detto il party si fida, si fida più di tutti. Adesso non ricordo esattamente le parole, ma hai parlato di fiducia. Avere fiducia nei confronti di quello che verrà tirato fuori durante la narrazione, ok? Quello che emergerà, noi dovremo accoglierlo e dovremo cercare anche di lasciare quel controllo di cui ha parlato anche Emilio anche nelle mani dei giocatori. Ed è una cosa molto difficile durante le prime esperienze. Dobbiamo lasciare il controllo e non dobbiamo avere paura di farlo. Vi racconto una brevissima esperienza, per collegarmi anche a quello che ha detto Emi, dove ho fatto anch'io giocare delle persone che non avevano mai giocato di ruolo prima d'ora, prima di quel momento, scusate, e gli ho fatto giocare l'unico anello. Ma le persone che hanno preso parte all'esperienza erano collaboratori della serie TV Rings of Power e sapevano qualunque cosa di Tolkien. In quel caso io mi sono ritrovato ad avere al tavolo dei giocatori che conoscevano Il Signore degli Anelli 140.000 volte meglio di me, e mi sono sentito dopo tanto tempo in soggezione come narratore della serie. Oh mio Dio, sono andato in crisi. Quello che mi ha aiutato maggiormente è stato affidarmi completamente a loro, non tanto nello sforzarmi di creare quelle atmosfere che loro conoscevano e avrebbero riconosciuto attraverso la mia narrazione, ma affidando totalmente a loro il controllo di questa parte.
No, io credo che tutto quello che è stato detto sia da Giada che da Emilio si ripercuota nel discorso allineamento al tavolo, cioè con le persone con cui giochi. Mm-hmm. Vale se giochi con persone che si affidano a te perché gli hai detto guarda, c'è questo gioco bellissimo, provalo. Se tu gli dici così ti stai già ponendo giustamente su un piano di arbitraggio, no? Di guida. E tutto questo funziona se c'è fiducia, se c'è, come dire, il volersi affidare a qualcuno. Tuttavia, a me il paradigma un po' decade nel momento in cui, torno sempre all'esperienzetta con i bambini, con i ragazzi, però nel momento in cui vedo una bambina di 8 anni che non ha mai giocato di ruolo, che le spiego in 10-20 minuti quali sono le colonne del semplice giocare di ruolo, in quel caso D&D, ma ovviamente le riassumo in questa una difficoltà, la devono superare con questo tiro di dado e tu devi decidere le difficoltà e decidere i mostri tra questi che ti do. Tieni, questo numero significa quanto è forte un mostro, regola di più o meno tu. Me ne vado, lei non ha mai giocato, magari è anche un po' timidina, torno dopo 10 minuti, 5 minuti e stanno devastando il tavolo, urlando, esaltandosi, si stanno divertendo e in quel momento nessuno guida nessuno perché tutti insieme stanno costruendo qualcosa contemporaneamente e non hanno, cioè la cosa interessante in quella specifica occasione è che non hanno alcun costrutto, non hanno precostrutti riguardo alla figura del master, alla figura del giocatore, della giocatrice. Zero, non sono come noi, non avrebbero mai detto la frase che ho detto prima dello scranno del master, ok? Perché per loro è, ma quindi io praticamente gli faccio accadere delle cose e loro devono replicare a queste cose? Esatto, perfetto. Niente, nel senso che non riesco quindi pienamente a concentrarmi sulla visione dell'affidamento a causa di quello che ho visto, però capisco bene che invece nel momento come con Emilio e il suo gruppo riescono a trovare un ritmo, ma anche perché lo definiscono all'inizio, no? Dicono ok, no, gestiamola così, facciamo questo e torniamo all'ascolto e torniamo al comunicare. Sono delle situazioni molto specifiche di poter giocare con le persone preferite o che si scelgono o con le quali si ha un ottimo dialogo.
E se posso assorbire un caveat da quello che avete detto, poi lascio la parola a Giada. E comunque rimane il fatto che io considero sempre che l'autorità assoluta sui personaggi è chi lo sta giocando, certo, o il tavolo. Quindi quello che diceva Steph sul Signore degli Anelli, se un giocatore mi dice no, io secondo me il mio background era così, non mi interessa niente che io ne avevo creato una regione del mondo in un altro modo, spesso lo butto fuori e ricostruisco sulla base di quello che mi dicono, anche mentre giochiamo. Quindi la mia idea è veramente, io ho un dominio che sono gli NPC e quello che gli NPC fanno, quello che succede nel mondo, voi avete un dominio che sono i personaggi, potete girarvelo nelle parti come volete e poi ci contaminiamo il più possibile in queste cose.
Proprio nelle esperienze che ho fatto, sia quelle lavorative, quindi con ragazzi, adolescenti che non avevano mai giocato, che appunto con questo gruppo di amiche totalmente inesperte, scena iniziale dico ok, descrivete come i vostri personaggi entrano all'interno della locanda, classico, e cioè come sono fatti, cosa stanno pensando, come si approcciano. A un certo punto una delle giocatrici, bellissimo, io adoro i giocatori novizi perché appunto non hanno questi schemi, no, preimpostati, inizia a descrivere sia come sta camminando il suo personaggio che le reazioni del resto della locanda, cioè inizia a fare lei gli NPC e io ovviamente l'ho lasciata fare e quello è il mio modo di masterare in realtà, cioè per me se i giocatori animano il mondo va benissimo.
Se vi piacciono i nostri podcast e vi piace sentirci parlare, ma vorreste sentire la nostra opinione senza filtri su anche altri argomenti di fantasy e fantascienza o nuovi giochi di ruolo, nuove classi, One D&D o quello che più volete, fate un salto sul nostro Patreon, patreon.com/2draghiplus, dove trovate un podcast esclusivo per tutti i Patreon. Potete iscrivervi col livello che preferite, da 4,25€, 8,25€, le ricompense sono uguali in entrambi i casi e potete sostenere le nostre avventure.
Il mio dubbio rispetto al ruolo del master rimane, ok, ma detto che di fatto io lascio che comunque loro controllino parte del mondo animino parte delle scene. In ogni caso, una storia dobbiamo raccontarla e ci sta che parte di questa storia sia condivisa, ma appunto quel ritmo di cui si parlava nel quando è che c'è il colpo di scena, quando è che c'è il mostro, quando è che c'è l'NPC che ti sta tradendo, eccetera, eccetera. Cioè, quelle cose lì, in qualche modo, sono quelle che mi tengo per me, nel senso, quelle sono quelle che come master sento la responsabilità di avere. Poi tutto il resto del mondo è bellissimo che sia in mano anche ai giocatori. Però ecco, sì, cioè, quello che sento come prerogativa del master è proprio questo, rispetto a quello che si diceva nel tenere il ritmo e insomma alimentare il fuoco.
La chiamata termina tra meno di 15 minuti.
Sì, dobbiamo uscire e rientrare.
Allora, per tutti gli ascoltatori,
andiamo avanti ancora un pezzettino.
Lo facciamo adesso, perché tanto per tutti gli ascoltatori, nel caso vi trovaste nella stessa situazione, che Meet tenta di buttarvi fuori prima, basta uscire e rientrare nella stessa identica chiamata.
Vediamo se
e funziona.
Qualcuno non funziona ed era tutto.
Qualcuno sarà licenziato a Google per questo trucco, ma finché non lo fanno.
Quindi esco dalla chiamata.
Usciamo e rientriamo.
Spero di ricordarmi come rispondere a Giada, perché sto invecchiando molto male.
Scusami.
Vai. È molto bello quello che fai, secondo me, Giada. Contemporaneamente, secondo me, dovresti pur sempre mantenere una sorta di, non voglio chiamarlo confine, ma devi comunque essere un contenitore che sta avvenendo all'interno della narrazione. Immaginiamoci che i nostri giocatori sono nella piscinetta, che si divertono, si lanciano la palla, eccetera, eccetera, ma tu sei i bordi della piscina, ok? Che sta contenendo il loro giocare. Che non straborda l'acqua e rischiamo di cadere tutti fuori dalla piscina e fare un patatrac, ma tutto bene, ok? Possiamo anche concedere temporaneamente l'autorità narrativa a un giocatore di descrivere come reagisce il mondo alla presenza e alle azioni del suo personaggio, fin tanto che, se stiamo giocando a Dungeons & Dragons, fin tanto che quel suo prendere momentaneamente l'autorità narrativa non esca da quel famoso catino che abbiamo descritto. E poi chiaramente, come dici te, ci devono essere degli elementi sui quali dobbiamo tener conto per accendere quel fuoco di cui parlavate poco fa, alimentarlo. Ma non devono essere troppi, perché altrimenti quegli elementi divengono il controllo che dobbiamo cercare di smussare o di avere solo quando è strettamente necessario, ok? Vedo che Wal fa delle facce bruttissime, entra...
No,
entra a gamba tesa, ti prego.
Allora,
facciamo
una cosa,
un po' di frizzantina.
Io faccio un podcast anche perché sono tutto pieno di faccine, movimenti delle... Cioè, mentre parlo sto danzando, quindi i podcast non mostrano questo, ma faccio facce a prescindere. Però no, c'è una cosa che volevo dire.
Vai.
Ed è... Ora ho fatto tutto questo preambolo per dimenticarmi cosa volevo dire. Aspetta.
Guarda che riprendo a parlare.
No, era perfetto entrare adesso. Le cose, praticamente.
Ah, le cose.
Posso portarvi un esempio? Lo so che è una tavola rotonda sul masteraggio, sul mastering, ma vi voglio, per capire forse la situazione da un altro punto di vista, portare l'esempio di un Wall giocatore qualche settimana fa, che secondo me ci dà un punto di vista interessante per quello che stiamo dicendo. Cioè, Wall a questa sessione, ciao ragazzi che hanno giocato con me, era fighissimo, è il mio gruppo storico, era la situazione ideale in cui tutti siamo tranquilli, tutti sappiamo cosa vogliono gli altri, eccetera. Bene, Wall giocatore, perché ha detto, ve prego regà, mastero sempre, fatemi fare una campagna da player. Ok, la sessione, campagna precostruita, prefatta di D&D, il tesoro della regina dei draghi, spoiler, andate al minuto dopo, se non volete spoiler, ma all'inizio della campagna ti ritrovi in un accampamento a dover salvare delle persone rapite, non faccio troppi spoiler, delle persone rapite, e ti devi infiltrare, devi capire come tirare fuori queste persone, devi capire... Ok, ovviamente torniamo anche un po' alla noia che dicevo prima, cioè io mi sento lì tutto intricato, faccio probabilmente qualche faccina, e sono un pessimo giocatore di poker. E, sto lì a fremere, perché ci sono i miei compagni di party che stanno là a dire, allora, liberiamo loro, poi diamo fuoco all'accampamento. Lui si è mascherato classico. Dal tipo che fa la cosa che poi attiriamo da un'altra parte.
Ti prego, riusciamo. Dimmi che hai fatto Leroy Jenkins.
Più o meno, cioè Leroy Jenkins è un po' l'anima della cosa, cioè sono io che tic 1, tic 2 sull'occhio destro, sinistro, a un certo punto, master, senti, bello tutto, io, là che c'è? Là c'è una caverna che non sapete a cosa serve. Ah, interessante, perché stanno tutte le tende coi prigionieri, che è sta caverna? Bene, mi puzza, andiamo a vedere. Il mio personaggio, un bardo Goliath di 2,5 metri, va, corre là dentro, tipo si ritrova gente. Ah no, poi ho fatto amicizia, prima ho fatto amicizia con un PNG una guardia, e tipo, ehi, ma andiamo a vedere, cioè non è giusto, ci pagano poco, tipo ho fatto una ribellione interna. E siamo andati tutti e due, io e il famoso Ilin, di cui tutti ci ricordiamo, e siamo andati in questa cavernetta. Bene, entriamo, le guardie, no, guarda, dobbiamo portare i corpi per all'interno. Ah, va bene, passate, perché ci avevano detto che portavano i corpi. Vabbè, mi invento una serie di cose, i tiri mi vanno benissimo e vado dentro. Bene, dentro trovo un tempio dedicato a Tiamat, dove uno dei nostri acerrimi nemici sta pregando a Tiamat, tutto in precon, cioè non è che l'ha inventato il master, però la sessione da come tiriamo fuori i tipi, ci infiltriamo e ci mascheriamo, è diventata Wall che scappa con un forziere, fa esplodere una trappola addosso al nemico e fa perire il povero PNG che era cascato nelle avance del personaggio di Wall, e corre via col forziere mentre tutti urlano e gridano, e il nemico fa di nuovo tu, cioè, ed è rimasto tutto cinematograficamente iconico nelle memorie di mie e del party. Ma questa cosa non stava accadendo se io non avessi sbroccato e avessi detto, senti, quella caverna è interessante, cosa c'è? Da giocatore, cioè non ho fatto nulla, non ho deciso come i PNG dovevano, come dire, rispondere alle mie sollecitazioni narrative. Mm-hmm. Ho semplicemente dato fuoco alla miccia, si potrebbe dire.
Sì.
Ho fatto tutto ciò che era in potere del mio personaggio e ho utilizzato tutte le sue abilità per fare ciò che volevo, cioè dare una svolta.
Mm-hmm. Ti sei fatto la sessione da solo praticamente.
No, perché ho coinvolto, cioè gli altri sono stati, e questo è il bello, no? Il problema è che ci si rischia di fare la sessione da soli se invece o si blocca totalmente il ritmo o si diventa maniaci, come diciamo prima, un po' del controllo, del controllare ciò che deve accadere e ciò che non deve accadere, mentre se io faccio accadere delle cose le cui ripercussioni arrivano anche al party è divertente. Loro mi hanno amato in off, odiato in on.
Non so se Steph doveva continuare il discorso.
Scusa, tu hai fatto l'errore di dire parla.
No, infatti, perché vedevo che volevi intervenire, volevi raccontare qualcosa di picco. Wall, sei un dannato, perché sì, distruggi gli equilibri.
The curse of Wall.
Esatto. Dicevo.
Che Wall ha ragione.
Ma allora, dipende, sai, perché in una circostanza come quella che hai descritto, adesso sicuramente hai dovuto essere molto sintetico nel raccontare quello che hai raccontato, però probabilmente hai preso una decisione che andava, non voglio dire contro, ma non andava insieme all'interesse del gruppo, ok? Chiaramente tu l'hai fatto per rilanciare e rendere più interessante la narrazione.
In off si stavano annoiando tutti.
Okay. No,
questa era la verità, il ritmo era morto.
Non puoi cambiare le carte in tavola così. Stavamo avendo un conflitto
fai un tiro di raggirare.
Guarda, che dopo master e giocatori mi hanno detto grazie.
Non si chiama più raggirare in quinta edizione, vero? Continua ad essere attaccato alla 3.5.
Inganno,
sì, ingannare.
Tanto viva la 3.5, viva la 3.5.
Tra poco
mi hanno regalato tutti
fuori,
i manuali.
Posso bandirlo?
Guarda lì, sono qui.
Accetto qualsiasi opinione tranne che questa, ti buterò. Col potere concesso del Leviatano.
No, vabbè, faccio questa osservazione perché se non avessi aggiunto questi ingredienti al tuo racconto, probabilmente io come master ti avrei detto, oh, che stai a fa? Guarda, cercate di sviluppare una proposta di gioco tutti insieme, ok? Di portare avanti la storia tutti insieme. E, quindi sì, nel momento in cui tu hai avuto l'inventiva, hai riconosciuto attraverso l'ascolto, guarda un po', che magari il ritmo era calato, c'era meno coinvolgimento, ti sei sentito probabilmente tu stesso poco coinvolto e hai sentito la necessità di cambiare le carte in tavola. Attenzione, perché può succedere la cosa esattamente opposta, ovvero un giocatore che sbrocca ma al negativo. Può capitare che uno dei membri del gruppo ha una certa, magari non ha più voglia, magari deve andare a casa, è stanco, eccetera, eccetera.
Decide che è più interessato allo shop magico piuttosto che alla trama.
Oppure ti lancia in game quella situazione, io una volta mi sono sentito dire, il mio personaggio impazzisce, adesso fa questo. Che era un segnale della serie, mi sono rotto le balle. Okay?
Certo, no, la mia premessa era, ero col gruppo, il gruppo con
sì, la... Sì, l'ho inteso. È interessante comunque avere un orecchio sempre attento anche per queste situazioni, ok? Vedere quanto siamo connessi alla narrazione tutti insieme, se c'è qualcuno che sta perdendo, che ha il segnale basso, ok? E come master, un po' per ricollegarci al discorso che facevamo poco fa, non voglio dire che devi fare, che devi accudire quella persona, ok? Ma devi avere l'attenzione necessaria a capire se c'è qualcosa che sta per andare in una direzione che potrebbe mettere a rischio, chiamiamolo rischio così, il benessere narrativo di tutti, ok? L'esperienza, la piacevolezza, il piacere dell'esperienza.
Ecco, su questo mi collego perché mi è venuta in mente anche un'altra cosa che attribuisco ai poteri del master, sempre sul discorso fiducia, eccetera, eccetera, che è il discorso dichiarazione di intenti. Nel momento in cui decidiamo, senza che sia per forza un contratto, eccetera, no? Però nel momento in cui decidiamo che vogliamo fare qualcosa assieme, per me è importantissimo che vengano stabilite almeno linee e veli, soprattutto se sono persone che non conosco, soprattutto se è un contesto educativo, ok? Quindi ovviamente, cioè se qualcuno mi dice io non ce la faccio sentire parlare di questa cosa, io in qualche modo di quella sua confessione, che poi viene fatta di solito nel mio caso anonimamente, me ne prendo cura e è una mia responsabilità da master,
certo,
comunicarla al resto del tavolo e poi fare in modo che venga rispettata. A me è capitato, purtroppo, che ci fosse una scena dove non si è andato contro nessuna linea o velo stabilito dal party, ma era una scena che a livello di ascolto mio stava sia mettendo a disagio me che il resto del party, e io lì come master non sono riuscita ad intervenire. Cioè non sono riuscita a dire no, fermi tutti, stop, questa cosa sta andando oltre ed è evidente, perché era evidente. Adesso non sto a spiegare la situazione, però lì mi sono sentita molto impotente, cioè mi sono proprio detta alla fine ok, forse sì, non ho ancora capito tutto di come devo fare il master.
Perché non bisogna mai dare nulla per scontato. Mai, 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 in nessuna circostanza. E soprattutto quando parliamo di emotività, ok? E anche a me è capitata una situazione del genere, Giada, nel senso che da giocatore, quando c'è stata la classica domanda che si fa sempre, ci sono tematiche che non volete portare in game, biribim, biribam, in quel momento non mi sono ascoltato abbastanza. E ho detto no, possiamo andare lisci come l'olio. A un certo punto è capitata una scena di suicidio e in quel momento io ho sentito un disagio fortissimo, fortissimo, fortissimo. Non volevo andare avanti, ok? E che faccio? Interrompo la sessione? Dopo che ci siamo detti va tutto bene, in quel caso ho riconosciuto che è emerso un disagio in game. A quel punto, ragazzi, fa di nuovo parte dell'affidarsi, avere fiducia delle persone con cui giochiamo e dire raga, alziamo un po' il piede all'acceleratore. E non si è offeso nessuno, ok? Perché c'erano persone giovani al tavolo e era una tematica. Non ci ho pensato. Ecco, ascoltatevi sempre, non date mai per scontato che quello che pensate non possa darvi fastidio o non possa mettervi in difficoltà. Non è mai detto che durante il gioco poi non emerga questa cosa e vi faccia sentire in soggezione. Quindi vi chiudo questo discorso. C'è un bellissimo video realizzato da Claudio Pustorino nel suo tutorial di Prism, dove parla proprio di questo aspetto, dell'ascoltarsi prima di iniziare a narrare. E lui, nella scena che hanno girato, sta proprio in silenzio a lungo. E solamente dopo aver vissuto questa esperienza ho capito perché Claudio in quella scena sta zitto per 15 secondi. Ok? Questo per dire quanto è importante anche ascoltarsi, oltre che ascoltare.
E io ho anche una soluzione, magari più pratica, ma non lo dico in senso denigratorio, cioè proprio semplicemente ti trovi al tavolo, non hai il tempo di pensarci troppo, non hai tempo di implementare quella fiducia che costruisci con i tuoi amici, ed è più che la dichiarazione di intenti, che secondo me intesa come un contratto che tutti rispettiamo ha dei problemi, uno di questi appunto che upfront magari non me ne accorgo, ma normalizzare l'uso di alcuni strumenti anche per cose tecniche. Io uso sempre pausa, ma lo dico chiaramente che pausa non ha un significato differente se mi sento male emotivamente o se devo andare in bagno. Cioè proprio una parola codificata, io alzo la mano e dico pausa. E non importa, non importa, non ha nessuna connotazione, nessun significato. Poi sarò io a decidere quanto dire sulla pausa. Posso anche dire pausa, devo andare in bagno, in realtà non mi sento a mio agio con quello che sta succedendo, mi prendo 5 minuti per capire perché non mi sento a mio agio e cosa voglio dire al party. Però se la normalizzate come strumento anche per dire pausa, c'è troppo casino, non sto capendo cosa succede, e io lo faccio spesso come master quando ho visto questa cosa e ho visto quanto funziona, poi altri si sentono a loro agio nell'usarla anche per cose un po' più importanti, certo. O per cose più faticose.
Ad esempio, io da poco ho iniziato, no, qui a Roma a fare le serate della taverna con i ragazzi Supernova Collective, e siamo 4 master e un oste che gira per i tavoli, e loro non hanno mai è la prima volta che giocano con persone sconosciute, ma soprattutto fanno giocare persone che non conoscono, e quindi tutta questa parte sul quale magari avevano lavorato meno l'hanno dovuta fare in brevissimo tempo, comprendere in brevissimo tempo. Nel momento in cui comunque tu stai proponendo un evento, proponendo una serata, in quel momento tu non sei semplicemente il master, il tuo ruolo è effettivamente quello di
organizzatore,
guida, persona a cui davvero guida, referente, perché devi tutelare chi è venuto lì e si è fidato di te, nel senso che se eri il giocatore ma organizzavi tu l'evento era del giocatore tu, cioè comunque eri tu che dovevi gestirla.
Il problema dei giochi di ruolo rispetto che un videogame che giochi da Baldur's Gate 3 è che essendo una piccola
gioco terribile, fra l'altro
non lo conosce nessuno,
personal opinion, scusate, okay.
Davvero?
Non mi piace, non mi sta
piacendo. Non l'ho giocato, però sono stupido.
Avremo una puntata a parte per parlare di questa
abbiamo il prossimo episodio,
esatto.
però l'altro aspetto è che ti porti dietro tutti i problemi che ha una comunità. Ci sono un sacco di studi su come il design degli spazi influenza la conversazione che prende luogo in quegli spazi. E magari un grosso problema è che sapevamo che avevamo un grosso limite di tempo. E ci sono studi anche su come mettere un team sotto pressione per un limite di tempo significa che nessuno ti fa notare i problemi, anche se sa che il problema ti porterà a superare quel limite di tempo. Però non lo dico comunque perché non voglio essere io quello che fa perdere tempo.
Non sentitevi mai come se non fosse il vostro compito quello di esprimere un disagio al tavolo.
E non so se abbiamo tempo per lanciare un altro
per
spunto.
Lanciare Baldur's Gate.
Ma parliamo di storytelling. Ah, ecco, dai, parliamo di Baldur's
Gate. No, in realtà, allora, c'era
Abbiamo poco tempo. Non per metterti pressione, ma
ok, va bene, io provo. Allora, perché secondo me dei vari spunti che avevamo segnato, in realtà, già soltanto con questa chiacchierata molto libera, abbiamo tirato fuori un sacco di cose. Quindi mi riaggancerei alla primissima cosa che avete detto. Quando vi ho detto secondo voi qual è il ruolo del master, voi vi avete detto dipende dal gioco. Penso che influenzi molto di più un'esperienza di gioco lo stile del master rispetto al sistema di gioco. A prescindere da quale sistema di gioco porta, io riconosco lo stesso stile se gioco con lo stesso master. Se mastero D&D o se mastero Kids on Bikes o se mastero Dread, mi rendo conto che nel preparare, nel darmi un ruolo, nell'interagire con il mondo e con i giocatori, ho un mio stile che i miei giocatori possono riconoscere, a prescindere da quale gioco porterò.
Hai una tua voce narrante.
Eccolo!
Quando quello stile esiste. Cioè stai dando per scontato che ogni master abbia uno stile, quindi ti stai, come dire, calando nella situazione in cui chi ti mastera, chi arbitra la partita, è qualcuno con alle spalle tante sessioni, con alle spalle tanta esperienza, lo stile è come...
Ma è innato, Wal, ce l'hai...
devi trovarla la tua voce narrante.
Allora chiamiamola personalità.
Però allora non mi sento, allora non mi sentirei d'accordo, perché io lo stesso master di cui parlavo prima, che è stato il mio primo master 15 anni fra 15 anni fa e oggi, quindi a distanza di 15 anni, mm-hmm. è un'altra persona, ha cambiato completamente il suo modo di... Certo. E noi siamo quello che fruiamo, no? Quindi se lui si è letto 26 libri di Sanderson, avrà cambiato magari il suo libro, il suo modo di narrare. Secondo me, ecco, non sono molto d'accordo con la voce narrante innata. Sono d'accordo con l'idea di voce narrante, non penso sia qualcosa con cui si nasce. Non credo molto nel talento, sono convinto che... l'esperienza in qualsiasi campo, mm-hmm. quindi nel disegno, cioè cavolo, per un artista sviluppare uno stile è la parte più complessa del proprio lavoro, della propria ricerca sintetica di uno stile. Questo vale anche secondo me nel GDR per un master. Mm-hmm.
Ecco, su questo mi piace vedere che la pensiamo in maniera molto diversa. Well, io penso che sia davvero qualcosa che ognuno di noi ha dentro di sé. Noi mettiamo in gioco noi stessi quando giochiamo. E secondo me uno dei modi più semplici di assumere il ruolo del narratore o della narratrice è proprio cercare di portare noi stessi in quello che andiamo a raccontare, nelle storie che andiamo a giocare. Proverei a capire in che modo si proietta il mio teatro della mente. Se dovessi descriverti come si proietta il mio, quando gioco di ruolo io vedo la copertina di un libro, il titolo della campagna davanti ai miei occhi e quando apro siamo alla prima sessione. Io come Dungeon Master so quali saranno le tematiche che andremo a trattare. È come se quel libro si scrivesse man mano che giochiamo, ok? Magari Emilio vede la sigla di una serie TV, nomi degli attori che iniziano ad apparire e poi parte questa incredibile scena cinematografica che si sviluppa e diventa la nostra campagna. Ognuno di noi ha, secondo me, quel modo naturale di proiettare la propria immaginazione che è diverso da quello di Emilio, da quello di Wal, da quello di Steph, da quello di Giada. Chiamiamolo lo stile, ma non è neanche lo stile, ok? Infatti nell'antro ho fatto questa distinzione fra voce narrante e stile, sono due cose secondo me molto diverse.
Sono d'accordo, Steph, sul fatto che forse la voce narrante non è esattamente lo stile, ma infatti quando mi riferisco a stile intendo, oltre alla voce narrante, anche proprio tutti i discorsi che facevamo prima. Cioè Wal, ad esempio, dice io ho bisogno di improvvisare. Io invece, Giada, se devo improvvisare mi ammazzo, nel senso non ce la posso fare, io ho bisogno di
cos'è
dire...
che ti spaventa?
Tutto. Ma allora, no, aspetta, allora, perché così sembra che io non sia in grado di improvvisare niente. Invece adoro quelle sessioni, e succedono spesso ovviamente come ad ogni master, dove io mi sono detta, ah sì, qua partono da qui e probabilmente arriveranno là, e succede tutt'altro, io improvviso tutto ed è bellissimo. Ma ho bisogno, a prescindere da questo, di avere almeno un'idea di qual è la tematica che voglio trattare, qual è per me il messaggio di quella campagna, no? Perché come dicevo, per me, cioè, scrivere una cosa parte da qualcosa che sento il bisogno di narrare, altrimenti non la scriverei. E quindi è proprio una questione di, da qualche parte me lo devo segnare.
Per farvi capire il contesto, già da letteralmente tutto scritto, cioè quando facciamo qua avventura assieme mi costringe a scrivere migliaia di parole in più di quelle che userei. Io avrei l'elenco puntato e avrei finito.
Ho bisogno di dire, ok, che ne so, descrizione, mi faccio ad esempio il dramatis persone con gli NPC, con scritto questa è la descrizione fisica dell'NPC, questo è quello che vuole ottenere l'NPC, per dire.
Chiaro.
E prima della sessione me lo riguardo, ma perché poi è ovvio che i dialoghi non li scrivo, però per me è molto importante studiarmi prima della sessione quella cosa lì, perché così so sempre perfettamente ogni NPC che incontreranno come reagirà a qualsiasi cosa loro faranno, no? E quella poi è improvvisazione, che però parte da una preparazione.
Ma lo so anch'io, ma nel momento in cui i PG interpellano quel PNG, cioè nel momento in cui i PG interpellano quel dato PNG per quel dato motivo che hanno deciso loro, che io ovviamente magari non sapevo, decido quale può essere la risposta caratteriale del PNG. E da quel momento, una volta che almeno questo è più, non ti sto dicendo che è come va fatto, di solito è tipo come viene naturale a me, mi sono reso conto mentre tu raccontavi il tuo modo, ho pensato, ah no, invece a me, cioè, dobbiamo parlare con quella vecchietta, ok, oddio, vecchietta, gli ho dato solo nome e cognome, vanno a parlarci e quella vecchietta diventa quella cosa, ha tutto chiaro, ha un passato, un presente, un futuro, ma lo scopro io mentre lo scoprono anche i giocatori.
Ok, e tu giochi, cioè masteri così, sia che si tratti di D&D, sia che si tratti di Fabula Ultima?
Sì, ma anche altri giochi, ti devo dire, anche altre cose che ho provato.
Che era quello che dicevano, cioè, secondo
con Fabula
me...
Ultima in realtà più complicato, perché c'è un sistema, no, di scene, di robe che in realtà, infatti l'ho rivalutato da quando improvviso di più. Da quando improvviso più tutto... poi non è una legge, nel senso, ad esempio, per la taverna ho dovuto scrivere tutta la sessione perché poi la dovevo dare anche ai miei colleghi, ho scritto, e loro avevano bisogno di una traccia. Però, ad esempio, Fabula Ultima, con le meccaniche delle scene, con le meccaniche, è molto seriale in qualche modo, magari dico una cosa sbagliatissima, però mi sembra così, ho più difficoltà, forse manovro anche meno bene il manuale di un D&D, no? Invece con D&D mi permetto di andare all in, perché più o meno mi riesco a raccapezzare più facilmente.
Vorrei chiudere soltanto con un esempio e poi non so se vogliamo fare la domanda solida che facciamo.
Forza.
Se volete, come ascoltatori e ascoltatrici, dico, se volete guardare a uno studio di Dungeon Master e masticate un po' di inglese, fatevi una carrellata di Colville, Mercer, Mulligan, Brennan e Abria, Ehrengard. Sono tutti master di altissimo livello e ognuno ha un proprio stile e ha proprio un'idea di qual è il ruolo del master in testa. E sono su uno spettro che ho detto, da Colville, che è quello più... io devo inseguire i giocatori e mettergli davanti i problemi, fino ad Abria, dove lei si fa i suoi NPC che spesso non c'entrano niente con la storia, ma solo perché vuole giocare al tavolo assieme agli altri.
Amy, tu conosci Jason Karl?
No.
Vampiri. Aggiungo alla carrellata di nomi che hai elencato Jason Karl, perché personalmente è quello che mi piace di più. Lui è uno dei pochi master intrattenitori del mondo americano che mi piace, quindi lo aggiungerei.
Ma voi lo conoscete invece Eugenio Scarpelli? Ok, non so se va bene che io abbia detto nome e cognome, ma lui è il famoso forever master mio. Io non scambierei con nessuno come master, nel senso, e il suo stile, a parte come è cambiato, non è uno stile, perché non si basa, lui non segue l'internet, non segue altre persone che giocano, gioca solo col suo dannato gruppo dalla storia dei tempi, Alba, i tempi, e il suo stile è questo, quello che succede, quello che fa, non ha un criterio, il suo stile è chiederti dopo, oi, com'è andata?
Che però è comunque una roba, cioè...
Sì, ha voglia, ma come ci siamo detti in realtà all'inizio, è un po' il fondamento di un buon arbitro di gioco, arbitra di gioco.
Per concludere, vi facciamo la domanda che facciamo sempre a tutti gli ospiti di Due Draghi.
Oddio, l'altra volta non ero preparato, non lo so neanche questa.
improvvisa. Che è, se doveste iniziare una campagna di Dungeons and Dragons come giocatori, che classe fareste e perché?
Oh mio Dio.
E poi si inizia a giocare, allora, quello che dirai, lo giochiamo.
A parte che ultimamente Dungeons and Dragons mi ha un po' punti rimuntini.
Aspetta che lo muto.
Basto innamorare.
Strike 2.
Mago, necromante.
Madonna.
Nice.
Vabbè,
mago proprio, Proprio sì, 100%.
Sì. Inutilizzabile il necromante nella quinta. Io ci ho provato e tutte le volte che tentavo di rubare un cadaverino da un cimitero finivo sempre in prigione in un modo
o nell'altro. E allora dirò necromante del terrore della 3.5, così ti faccio proprio arrabbiare.
Allora, io ho due opzioni. In un caso, non so se posso dirla, cioè contiene tipo una pratica stramba, ma non la contiene, è solo il nome, perché ho questo personaggio. L'altro giorno, parlando dopo sessione con i miei compagnucci, faccio, regà, se mai facciamo delle sessioni, delle campagne, diciamo un po' ridicole, un po' molto più fuori dalle righe, ho il PG perfetto. E solo per il nome, io sono un po' così, quindi ho individuato questo nome imbarazzante, ho detto, oddio, suona troppo bene. Ora... Emilio, Giada, se serve lo tagliate, ma, e dico un'altra cosa, ma il nome era il grande, il leggendario, il potentissimo The Golden Shower! Cioè, The Golden Shower, quanto suona il più potente mago giallo della storia. Io immagino tipo questo mago goblin nato con la pelle molto più giallognola dei goblin medi invece che verde, che se ne va in giro e vabbè, l'hanno chiamato così perché la mamma ha fatto la spiritosa e il papà pure, e praticamente The Golden Shower, e lui è, però diventa un mago potentissimo, forse anche urologo, suggerivano, e secondo me è carino. Il secondo invece è un mago artefice, cioè artefice, dentista di creature gigantesche, tipo draghi, giganti. No, quello è il fatino dei denti, l'ho interpretato una volta, te ne parlerò in un'altra occasione. Però, sempre goblin, non so perché sto in fissa con i goblin, però un goblin perché è piccolino, potrebbe essere anche un halfling, ma insomma deve essere piccolo per infilarsi tra le gengive del giganti. Drago, e lui aggiusta, magari c'ha gli amici draghi perché una volta c'avevano la carie e lui gliel'ha risolto, non so perché mi è nata sta cosa, però...
Questo me lo rigioco come NPC nella...
È carinissimo.
Nella prossima era di Storie di Vapore.
Che scava nella carie, tutto il suo corpo nella carie. Bello, bello.
Ok, grazie di questi due personaggi, sono molto particolari.
Mago necromante. Goblin, golden shower.
The golden shower.
Comunque, il mio sarebbe stato un mezzelfo drow, quindi...
Ma tra l'altro sto guardando in questo momento
adesso
lo schermo.
Gli stili, esatto, sto
guardando
facendo
in questo
attenzione.
Momento lo schermo, c'è cioè Steph vestito di nero, esatto. Tu con tutto cupo attorno.
Di viola, dai.
E poi dopo c'è
Golden Shower.
E poi c'è Wall vestito di giallo con questa sciarpetta verde, con tutte le cose dietro, i pupazzetti, le cose
dovremmo colorate. Giocarle questi due PG insieme e vedere cosa ne esce fuori.
Ti prego, sì. Perché The Golden Shower in realtà trova il suo meglio proprio in una situazione che non lo rappresenta.
Va bene, allora siamo in chiusura, quindi ragazzi grazie mille di essere stati qui con noi, grazie mille per questi confronti super interessanti, e sono sicura che anche i nostri ascoltatori gioveranno, e chissà in quale dei vari stili o in quale voce narrante si ritroveranno.
Quando lo rifacciamo?
Esatto, no, sicuramente non sarà l'ultima chiacchierata.
E io stavo pensando che se legalmente lo possiamo fare, ma dobbiamo vedere, possiamo
anch'io.
Giocare The Golden Shower, il necromante, un personaggio di Giada, e io che faccio il master con una one shot di Acquisition Incorporated. Secondo me farebbe spezzare da ridere.
Sì. Va bene, bene. Allora io faccio Susanna, la chierica, Susanna. Va bene, Susanna, va bene. Ho già paura. Grazie ancora di essere stati con noi.
Grazie a voi, è sempre bellissimo venire qui, e grazie Steph per avermi accompagnato questa volta nella caverna di questi due dragotti.
Dovevamo entrare nei personaggi però, dovevi fare Golden Shower e io avrei dovuto fare il mago necromante mezzo drow.
La prossima sarà tipo noi, ma interpretiamo i personaggi mentre facciamo la tavola rotonda.
Perfetto, non vedo cosa possa andare storto.
E il podcast si chiama Due Umani al Microfono, esatto. Ovviamente.
Wow! Ed è il podcast che ascoltano nel mondo di D&D. Certo.
Grazie draghi, a presto!
E grazie alle persone che sono arrivate fino a qua a sentire noi.
Beh, esatto. Ci vuole coraggio, tanto coraggio.
Pazienza.
Ciao
grazie
a tutti.
Ancora, ciao.
Baci.
Se volete sostenerci, condividete il podcast o date un'occhiata al Patreon.
Mentre se volete continuare la discussione e farci sapere cosa ne pensate sul ruolo di Dungeon Master, potete fare un salto sul nostro Discord, Due Draghi Club. Ma per noi è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì, perché
il lunedì non è mai stato così avventuroso.